Civicamente. Queste trasmissioni sono dedicate alla civica. Noi iniziamo con l'evoluzione e le varie forme dello Stato. Possiamo trovare un momento in cui nella storia ha avuto origine, è nato lo Stato? Lo chiediamo allo storico Maurizio Binaghi, docente alle scuole medie di Viganello.
Quando è nato lo Stato, o meglio, è nata un'organizzazione che gestisce i rapporti tra gli uomini, è difficile dirlo. Possiamo sottolineare però che nella storia si sono sviluppate due risposte principali. C'è chi ha considerato lo Stato come una condizione naturale dell'uomo, nel senso che l'uomo, secondo questa teoria, può vivere solo in forma associativa, divisa in modo gerarchico. C'è anche però chi sostiene che l'uomo in origine ha vissuto in uno stato di natura, libero di fare tutto quello che vuole. Secondo questa teoria, lo Stato è arrivato in un secondo tempo ed è nato per opera di un accordo volontario tra i suoi membri, allo scopo di mantenere la pace e l'ordine. Lungo la storia si è preso posizione sia per la prima che per la seconda teoria.
Semplificando, possiamo affermare che dall'antichità al Medioevo predominava la prima teoria, mentre con l'età moderna e contemporanea ha prevalso la seconda idea. Prendiamo dunque in considerazione però la prima teoria. Lo Stato è la condizione naturale dell'uomo. Che cosa ha comportato questo aspetto nell'antichità?
Credere naturale l'organizzazione statale vuol dire considerare le gerarchie sociali come qualcosa di immutabile. Spesso questa immutabilità era legittimata dalla volontà divina. Quest'idea, quella dell'immutabilità delle gerarchie sociali e del favore divino di chi comanda, è durata a lungo. Ad esempio, ancora in periodo romano, i cristiani erano condannati a morte perché si rifiutavano di considerare l'imperatore come una divinità.
Anche nel Medioevo i re traevano la loro autorità dalla religione.
Nel Medioevo la religione cristiana sosteneva, attraverso cerimonie di incoronazione, l'autorità e la figura del re. Questo potere simbolico era importante, perché il re mancava spesso della forza per far eseguire i suoi desideri. I re governavano attraverso il sistema feudale, basavano cioè i loro rapporti sulla fiducia, sullo scambio di terra in cambio di favori e di aiuti militari. In quel periodo è la nobiltà che gestisce il territorio, l'amministrazione della giustizia, la riscossa delle tassazioni, la formazione dell'esercito erano in mani nobili, indipendenti nei loro feudi. Esistevano persino nobili con possedimenti e ricchezze superiori al re.
Questo tipo di organizzazione impediva un controllo totale uniforme però sul territorio, vero?
Sì, fino a questo periodo non si può parlare di una vera e propria organizzazione statale, ma di tante sovranità regionali. Presto i re compresero che questo tipo di organizzazione minava la loro capacità di comando e cominciarono a imporre direttamente il loro volere sul territorio attraverso una nuova figura, quella del funzionario. Grazie ai funzionari, il re poteva scavalcare i nobili e imporre su tutto il suo territorio un sistema di tassazione comune, un esercito reclutato direttamente, un sistema giudiziario unitario. Questo fenomeno di centralizzazione del potere del re e di progressivo indebolimento dell'autorità nobiliare ebbe maggior successo nel periodo detto dell'assolutismo, con la figura di Luigi XIV in Francia. Nacque proprio in quel periodo il primo abbozzo di Stato moderno.
Nello stesso periodo in cui le monarchie sembrano rafforzarsi, nascono nuove teorie politiche che paiono mettere in dubbio l'autorità divina su cui si basa e si basava il potere del re. Con l'età moderna le cose quindi cambiano.
Con l'età moderna nasce l'idea che l'uomo possiede dei diritti e delle libertà inalienabili, che ha in parte lasciato alla collettività in cambio di pace e sicurezza. L'autorità quindi non è più vista come assoluta, ma è vincolata al rispetto di un contratto stipulato tra chi comanda e coloro che obbediscono. In realtà quest'idea non è proprio nuova. Chi per primo aveva capito questo rapporto di scambio sono stati i greci, che introdussero la nozione di polis, l'insieme dei cittadini. Con i greci nascono il concetto di politica, lo scambio d'opinioni, le riunioni pubbliche e il primo modello di democrazia. Non a caso che queste nuove idee rinascono durante l'età moderna, quando gli umanisti cominciano a riscoprire la grande tradizione politica dell'antichità, quella greca.
Nell'età moderna si stava sviluppando una nuova impostazione dello Stato che presupponeva un consenso da parte dei governati sull'operato dei governanti. Non è forse in Inghilterra che si sviluppa questa nuova concezione dello Stato?
L'Inghilterra aveva una grande tradizione di libertà. Basti pensare solo alla Magna Carta del 1215. Dal XVII secolo, però, i re inglesi devono impegnarsi direttamente a rispettare l'autorità di un'assemblea elettiva, il Parlamento. Per la prima volta, 2000 anni dopo l'esperienza greca, un sovrano ammette che la sua autorità non viene solamente da Dio, ma che gli è stata assegnata anche dagli uomini. Nasce in Inghilterra una prima divisione dei poteri. Giudiziario, esecutivo in mano al re, legislativo in mano al Parlamento.
Fondamentale dunque la divisione dei poteri e l'esempio inglese viene seguito dagli illuministi europei, le cui idee aprono le porte alla rivoluzione americana e a quella francese.
Certo, gli illuministi, sottolineando come l'uso della ragione fosse la sola discriminante tra gli uomini, propugnano una riforma dello Stato, delle sue istituzioni, basata su nuovi concetti. Pensiamo ad esempio alla divisione dei poteri di Montesquieu, alla sovranità popolare e al contratto sociale di Rousseau. La concretizzazione di queste nuove idee si ebbe con la rivoluzione americana e con la rivoluzione francese. In queste due rivoluzioni furono elaborate delle carte in cui erano scritte le basi stesse della convivenza civile e del funzionamento dello Stato, le costituzioni. La Costituzione americana e le diverse costituzioni francesi posero un nuovo accento sulla divisione dei poteri, sulla libertà e sui diritti dei cittadini e su un sistema elettivo di scelta dei governanti.
L'affermazione della Rivoluzione francese non voleva dire che anche l'idea del contratto sociale fosse però accettata da tutti.
No. Tutto l'Ottocento fu in verità contraddistinto da una lotta per l'affermazione dei principi democratici. C'erano da una parte i conservatori, coloro che rifiutavano ogni riduzione dell'autorità classica. C'erano dall'altra parte i liberali, coloro che ponevano l'accento sul concetto di libertà individuale e volevano limitare l'autorità dello Stato. C'erano infine i democratici, coloro che rivendicavano uno Stato democratico che garantisse la parità di opportunità per ogni singolo cittadino. La difficile unione tra liberali e democratici portò alla fine del XIX secolo alla creazione della democrazia liberale, cioè di uno Stato che, pur mantenendosi liberale, si impegnasse a sostenere la democrazia e a limitare le disuguaglianze sociali.
Con l'Ottocento nasce però anche il concetto di nazione.
Durante tutto l'Ottocento sono stati esaltati i legami storici, di lingua, di cultura e anche di religione di un popolo. La nazione diventa l'espressione di questi legami. Secondo il nazionalismo, a questa unità nazionale doveva corrispondere un'unità statale, gli Stati-nazione. L'Italia di Vittorio Emanuele II, la Germania di Bismarck ne sono gli esempi più eclatanti.
L'affermazione dei principi democratici porta anche alla rivendicazione di una democrazia sociale.
È vero. Infatti il socialismo e il comunismo consideravano che lo Stato liberale favoriva la concentrazione della ricchezza e la disuguaglianza sociale. Questi movimenti auspicavano una rivoluzione che generasse una nuova società basata non sulla democrazia elettorale, ma sulla democrazia sociale. Tramite l'abolizione della proprietà privata e il controllo dell'economia, i comunisti pensavano di distruggere le disuguaglianze sociali. Fu in Russia nel 1917 che una rivoluzione concretizzò il primo Stato comunista. Paradossalmente, però, lo Stato sovietico, garantendo l'uguaglianza, divenne per i comunisti russi l'elemento principale da mantenere. Ai bisogni dello Stato furono sottomesse le libertà e, purtroppo, la vita stessa di milioni di cittadini.
E ad opporsi allo Stato liberale e agli Stati liberali non furono soltanto i comunisti, ma fra le due guerre anche i movimenti fascisti.
Durante tutto l'Ottocento, l'inizio del Novecento, la democrazia liberale era la confluenza di diverse correnti e si basava sul compromesso e sul consenso. Ponendo come centro il Parlamento, aveva un governo per sua natura debole e sottoposto a ricorrenti elezioni. Rifiutando la democrazia liberale, si impongono nel primo dopoguerra gli stati fascisti, come la Germania hitleriana e l'Italia mussoliniana. I partiti fascisti esaltavano il principio dell'autorità, rivendicavano un nazionalismo esasperato e propugnavano l'odio razziale. Le conseguenze di questa politica aggressiva furono una terribile guerra mondiale e lo sterminio degli ebrei europei.
Il nazionalismo ha portato alle guerre e nel secondo dopoguerra si è capito che la collaborazione tra gli stati è l'unica via per la pace. Questa idea, nonostante le difficoltà attuali, credo che sia ancora valida, validissima anche oggi.
Certo, dopo la seconda guerra mondiale nacquero le Nazioni Unite, con la precisa volontà di evitare nuove guerre, tramite la collaborazione tra stati e l'accettazione dei diritti universalmente riconosciuti. Le nazioni europee, che erano state fonte di due guerre mondiali, capirono che la via dell'integrazione era la strada principale per la pace. Nacque così prima la comunità economica e poi l'Unione Europea. Per l'Unione Europea si rivela molto difficile il compromesso tra autorità nazionale e sopranazionale. Dopo secoli, nel quale il processo di autorità statale è passato da entità sovranazionali a entità nazionali, lo Stato-Nazione, si assiste negli ultimi 50 anni ad un passaggio inverso. L'esito di questo processo non è ancora definito.
Anche perché è in via di elaborazione.
È in via di elaborazione, ma sta per raggiungere un primo risultato con la stesura di una storica Costituzione europea.
Sì.